Nei giorni che seguirono, mia sorella mi appariva serena. In me, invece, a momenti felici, se ne alternavano altri in cui mi riprendeva l'ansia, la paura. Questi due opposti stati d'animo si contrastavano vivacemente, come il bianco e il nero, l'ombra e la luce. La casa, fasciata nel suo verde, era così solitaria che ci sembrava di essere lontani le mille miglia da tutto il mondo. I nostri ospiti, fiduciosi che nessuno ci conoscesse, ci permettevano di uscire e noi si assaporava la nostra nuova libertà. Non c'era posto per la noia, era anzi un succedersi continuo di scoperte, di incontri. Beppe andava e veniva dalla casa alla stalla. Suo figlio Tonino, un ragazzo quindicenne, strigliava il cavallo, rientrava con un fascio di sarmenti, portava l'erba per i conigli. Le figliole, che dormivano in camera con noi, nel letto accanto al nostro, di giorno erano sempre nei campi. Si sentivano chiamare e chiamarsi di lontano. «Rosanna! Martina! Lucia!» Erano tre, a scala. 18, 16, 14 anni. Molto spesso ce ne partivamo a esplorare i dintorni del molino. Si passava il ponticello sull'acqua. Al di là si biforcavano due viottoli. Uno si inerpicava su in alto, l'altro si perdeva scendendo fra l'erba umida. Io sceglievo il viottolo in salita, anche se era stretto e sassoso, e ad ogni passo i rovi e gli arbusti ci impedivano il cammino. Qualche volta Lia si ribellava. «Ma Isa, dove mi porti?» diceva mostrandomi un ginocchio sgraffiato o un dito punto da un rovo che sanguinava. Ma io sentivo un'ansia di arrampicarmi sempre più in alto. Non guardavo quello che mi circondava. Godevo a respirare quell'aria fine, a sentire accelerarsi i battiti del cuore. Era il gusto di sentirsi ancora viva, libera come gli uccelli che ci volteggiavano sul capo. Volevo assaporarlo fino in fondo. Con l'avidità quasi dolorosa dell'affamato che teme di vedersi portar via all'improvviso il piatto che ha davanti. Mia sorella forse non mi capiva. A volte diceva sorridendo: «Sono un po' stanca, Isa. Mi pare che per oggi abbiamo scavallato abbastanza». Eppure non era ancora abbastanza per me, ma rientravo anch'io per compiacerla. La casa era silenziosa in quelle ore pomeridiane. Sul pavimento appena lavato, i mattoni imbevuti d'umido si asciugavano lentamente. Le brocche di rame lucevano nella penombra. Tutti erano fuori per i campi. Nella nostra stanza, Lia sedeva al tavolino con un libro dinanzi e leggeva. Dalla lentezza con cui voltava le pagine, capivo che spesso il suo pensiero vagava lontano, ma appariva quieta, in pace. A volte coglievo un sorriso sulle sue labbra dischiuse, come se dialogasse con qualcuno in segreto. Rimaneva là per delle ore finché veniva sera. L'ombra invadeva la stanza, ma lei non dava segno di accorgersene. Allora io, senza far rumore, scappavo fuori da sola. Non potevo più restare chiusa là dentro, un'ansia irresistibile mi spingeva ad uscire. Respiravo l'odore dell'erba, più fresco, più intenso. La casa spariva nell'oscurità. Solo un filo di fumo dal camino si levava nel cielo di un azzurro spento. Il silenzio della sera era appena interrotto da qualche voce che chiamava di lontano. «Oè, Rosanna! Indo sei, Martina?» Sulla via dell'alberaia gli uccelli si posavano a mezza strada sui rami nudi dei pioppi. Di là volavano al cipresso. Il loro cinguettio cresceva d'intensità ed era tutto un balenare di ali che si infrascavano. Fino a che cessava lo svolazzare, il cinguettio si faceva man mano più sommesso, si languidiva in un pispiglio fievole e taceva. Si sentiva solo in lontananza il canto monotono del chiù. Una sera io seguitavo a vagare fra le ombre. Sul mio capo correvano le nuvole, velando e svelando una sottile falce di luna. Chiù. Provavo uno struggimento, misto quasi a paura, come se il chiù mi invitasse a inoltrarmi per la campagna solitaria. Un'ansia, quasi un bisogno di tentare l'ignoto, mi spingeva ad andare avanti, senza più memoria del tempo. D'improvviso sento una voce che mi chiama da lontano. «Isa, Isa, ma dove sei? Dove sei?» Intanto con una lanterna mi si fa incontro Beppe. Sono fra le braccia di mia sorella che mi stringe, mi trascina, mi rimprovera. Isa, Isa! Io li seguo così turbata che incespico nel buio. Nell'entrare in casa non mi accorgo neppure che dal muro di sasso una pietra è sporgente. Batto la testa. Il sangue mi cola sulla tempia. In cucina, alla luce, Beppe esamina la piccola ferita. Non è niente, dice. Intanto l'Elvira bagna un tovagliolo nell'acqua fredda e me lo posa sulla fronte. La nonna, le tre bimbe, tutti tacciono e mi guardano. Io sono piena di vergogna. Non riesco a frenare i singhiozzi finché Beppe mi sorride, siede a tavola e mi chiama. Su, cavala, Luisa! La zuppa fumante è scodellata. Tutte e due, mia sorella ed io, non possiamo inghiottire nulla. Nessuno durante la cena accennò più al fatto. I contadini, col loro delicato intuito, avevano capito. Anche dopo tant'anni rammentavano quell'episodio. Quella volta che Luisa battette il capo nel sasso. Si andò a dormire presto quella sera. Le tre ragazze, l'una di fianco all'altra nel lettone accanto al nostro, presero subito sonno e poco dopo sentì il respiro lieve di mia sorella. Sui vetri della finestra scorreva dolcemente la pioggia, lavandoli. La camera era quasi tutta oscura, ma sul tavolino fra i due letti qualcosa riverberava come un tenue chiarore. Erano le minuscole conchiglie madreperlacee che incorniciavano alcune immagini sacre. A poco i miei occhi si assuefacevano alla semiluce e si posavano su quelle piccole immagini che sembravano vegliare e protettrici sulla casa. La Madonna col bambino, Sant'Antonio, il buon pastore. Forse in quella fede candida era il segreto. Di pensiero, in quel dormiveglia, mi pareva di sentirmi più leggera, quasi i miei dubbi, le mie angosce, si sciogliessero come neve, senza fatica da parte mia, più che per forza di raziocinio, per una specie di intuito che mi faceva toccare il cuore delle cose. Provai d'un tratto un senso di gratitudine immensa per quanto ci veniva dato. Una casa, il cibo, un letto. Cose semplici, naturali, eppure meravigliose. Ora che non era più né semplice né naturale poterle avere. E meraviglioso era l'amore fra le creature, che per una sorta di compenso cresce di intensità quando si resta in pochi. Si moltiplica e si accende, come ora per me e mia sorella. Due naufraghi rimasti soli in un'isola. La pioggia continuava a cadere lieve sui vetri.